versetto 3. E quando me ne sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, affinché dove io sono siate anche voi.
Insomma, per quello che riesco a capire, ci chiama a fare una cosa, ci promette che...
Sandro, niente Sandro, niente. Sandro non c'è, c'è Frank.
Quando mi sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò. Ecco, ci prende con me per mano, ci conduce passo per passo e poi se ne va in quella forma di segno che passa, però lui rimane come presenza spirituale, perché prepara il mondo, si è infinito, perché non vive così. E quando questo sarà preparato, lui ritorna.
Sì.
Questo ritorno è quello che dice mi rivedrete nella
testa del
padre, riprenderà con me, finché dove sono io sarà anche a voi. Mi richiama quello che dice,
non dove sono io, dove io sono,
dove io sono, sì, mi richiama quella parola
dove lui riceve l'essere,
riceve l'essere, lui è nel padre, lui
riceve l'essere dal padre, per cui l'essere è uno solo.
L'essere uno solo, e quando dice al padre, padre voglio quello che sono io, siano come anche quello che tu mi hai dato. Qui coincidono le parole, perché...
Certo. Stefina?
Credo che parlare di Gesù ci voglia significare la preparazione alla sua conoscenza, cioè il distacco dal nostro io, per poter prendere dimora presso di lui, no? E per entrare nella sapienza del
distacco dal nostro io, il distacco da tutte le creature, da tutte le creazioni, il distacco da Cristo. Il distacco da Cristo. Sì. E lui c'è lui, dice che me ne vada.
Ah sì, perché
quindi il distacco anche da Cristo. Bisogna contemplare anche il distacco da Cristo.
Cristo come,
sì, sì, no,
come presenza fisica.
Capisco.
Sì, perché infatti si lascia solo il corpo perché noi possiamo restare con le sue parole.
Come colui che parla con te. Distacco da colui che parla.
Responsabilizzarti di quello, secondo quello che lui ha detto. Finché lui è con noi, noi forse non ci prendiamo.
E ti riposi.
Non ci prendiamo.
Ti riposi perché tu, tu sei con un tu, in quanto tu sei con un tu, tu sei a posto.
Allora.
E ti serve perdere quel tu per scoprire il vero.
Posso chiedere una cosa?
Un'ora.
Ma è proprio il vicino a me.
Ci stai lì vicino, Dina.
Questa è la presente
per scoprire, stava dicendo il vero tu.
Ci capisci?
Sì, mi sembrato di essere arrivata quella. Ecco sì, ci sta preparando alla vita, alla unità eterna.
Certo. Ma dice una cosa sola. Ed è una unione che non verrà mai meno, capito? Perché non sempre avrete me,
certo.
Quindi questo distacco, non sempre avrete me. Quando vi mando lo spirito, quello resterà sempre, come qui c'è un sempre, c'è una garanzia, c'è un'assicurazione. Giovanni.
Quando vi avrò preparato.
Che non è una visione.
Ah beh certo,
ah,
no,
certo.
Infatti lì non c'è. No, no, d'accordo, stavolta sono.
Ah d'accordo?
Sì, stavolta.
Ah, grazie. Sì. Giovanni.
Quando vi avrò preparato un posto, ma quando lui se ne va, il posto siamo noi che dobbiamo lavorare con le sue parole.
No, è lui che prepara, senza di lui facciamo proprio niente. Ah, assolutamente, altro che prepara un posto. Noi siamo soltanto capaci a pasticciare, a costruire sulla sabbia, a franare. Noi sentiamo le nostre frane. Senza lui facciamo niente. Quindi è lui che prepara il posto, andandosene
per
il posto, perché quando uno se ne va, hai capito, succede una meraviglia di noi, capito molte volte. Quando ti muore una persona cara, ma dentro di te succede il terremoto, succede una meraviglia. Hai capito? Perché tu sei portato ad un salto di qualità. Colui che muore ti porta a fare un salto di qualità. Hai capito? Perché tu ti trasferisci come pensiero nel cielo dell'altro, ai voli. Quindi l'opera è tutta dell'altro, cioè, l'opera è tutta del Cristo, perché tutto, in tutto si ripete quella passione e l'amore del Cristo, in tutte le creature hanno un volto solo, il volto di Cristo. che continua a partire fino a fine del mondo, fino a quando finisce nel mondo.
Noi soffriamo però quando...
Soffriamo sì, ho detto che soffrire è come l'aver paura, mi capisci? Sentimento, quindi il sentimento è logico, perché tu sei inserito in un certo mondo, a un certo signore si trasloca e tu soffri. Perché sei abituata, capisci? Questo, quell'altro, 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 capisci? Sentito santo che cosa diceva tale, però un po' ha cambiato soltanto il posto, capisci? Non so, al dentifricio, il posto magari lo specchietto, eccetera. Tu vedi cosa succede? Invece un poco, si trasloca.
Non è una visione, certo, ma è una visione, perché se io non vedo la sua presenza, se non vedo la sua presenza non posso stare con lui, ma devo vederla. Quindi in un certo senso è una visione.
Marisa.
La visione è
e tu tribuli davanti, perché il mondo riderà e tu piangerai.
Tu fai gli sforzi e sei sempre la mirabella. E quindi devi ritornare lui.
No, 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 eh no.
No,
no, no, eh no, no, eh ne stai fresca, allora sì, sì. Non fa fisarmonica, eh no, no. Tu tanto pazienza. Non c'è fisarmonica, niente.
No,
bisogna arrivare al padre, e dal padre ci rivedremo, lo rivedremo alla testa del padre, quindi da. Lui in primo tempo è con noi in quanto ci conduce a, ci conduce all'ultimo tratto di strada, di questo cammino verso, vero? Verso, vero? E un distacco e un saluto, è l'ultimo tratto di strada. Vero? E attraverso questo saluto, questo distacco, allora ecco, l'ultimo punto, perché lui andandoci non ci lascia allo sbaraglio, no? Dice io ti affido al padre, e quando io so che lui mi affida al padre, a quel punto lì io guardo al padre, che mi ha affidato al padre. Quindi se una persona, non so, con tutti i compagni dice guarda io mi andiamo a dare, ma ti affido quell'altro, e tu guarda, cominci a guardare l'altro, capisci? È dal padre che adesso, capisci, incontrerai poi dopo il figlio, e lì incontrerai una stabilità, prima avevi una conoscenza sensibile, diciamo, quindi era instabile, adesso invece hai una conoscenza nel padre, quello, e nel padre c'è la stabilità.
Quindi
tutto da mangiare, tutto da mangiare.
È il passaggio del cammino dalla fede alla conoscenza.
Certo, sì, perché ti sta facendo maturare per giungere, capisci?
Sì, però...
Ad avere in te stesso la verità.
A me sembrano molto scure queste cose.
Sì, ma certo. Lui conosce il cammino, noi, sai, lui sa dove vuole condurci, noi no, e allora sai, tu stai andando in montagna, ti affidi uno e dici ma mi fa strano che mi debba condurre a fare un giro laggiù, mentre la vetta magari là, mi sembra oscuro tutti i passaggi. Però quando lui ti racconta la vetta, tu dalla vetta guardi e dici, ah sì sì, devo proprio fare quei giri là, capisci, perché lì dovresti in una pistola, c'è una pericola. Quindi dall'alto tu capisci, quando sei in cammino non puoi capire. Però chi viene dall'alto sa i giri che ti fa fare, capisci? Quello che ci vuole, credere in me, capisci?
Quindi questo credere consiste proprio nell'affidarsi.
Nell'affidarsi, perché lui ti ha dato delle garanzie tali, è uno che capisci, che conosce la verità, e quindi ti ha dato, hai capito, la possibilità di riconoscere che quello che ti dice è vero. Perché tu, avendo in te il pensiero di Dio, tenendo presente, quindi avendo fatto giustizia, tu riferisci le cose a Dio, tu hai la possibilità di incontrarti, quello è vero. Per cui, man mano che lui ti parla, tu dici quello è vero, quello è vero. Allora, hai capito? Quando poi dopo ci sono i momenti in cui ci sono i passi in cui non riesci a parlare, dici ma prima mi avessi detto quello è vero, quindi mi fido, capisci? Poi le cose lui non te le butta in aria, nel senso ti dà sempre dei punti di riferimento. Infatti, come dico, anche quando addirittura se ne va, lui dice io ti affido al padre. Ma mi dice, non me lo dice, ti affido al padre all'inizio ti dice beati i poveri, beati coloro che piangono, beati gli afflitti, beati puri di cuore, ti dice delle cose, poi ti parla in parabole, eccetera. All'ultimo quando? Ma quando ti ha riempito la testa, capisci? Tu parli con uno che è appassionato di football, ti riempie la testa di football, mi capisci? Lui ti ha riempito la testa del padre. E quando ti ha riempito la testa del padre ti dice adesso io ti affido al padre, tu hai capito, sai a chi ti devi volgere. Non te lo dice, capito, uno sconosciuto. uno di cui ti ha parlato e ti ha parlato in continuazione, al punto tale che tu non vedi più nient'altro che quello. Hai voglia, capisci? Per lui sai a che cosa pensare. Quindi non ti lasci neanche lo sbaraglio. Torna. Allora parla con lui.
Con quello che hai parlato lì dell'ultimo tratto di strada, che si lascia soli. Si lascia, se ne va, perché noi lo guardiamo dal padre, lui se ne va.
Non perché lo guardiamo dal padre, perché noi
guardiamo al padre.
Lui ti affida al padre. Ed è dal padre che viene la luce, anche su di lui. Anche su lui, perché soltanto il padre conosce il figlio. Solo il padre conosce, e se solo il padre conosce il figlio, vuol dire che è il padre che ti fa conoscere il figlio, non puoi conoscere il figlio in modo diverso. Quando lui ti dice solo il padre conosce il figlio, è escluso. Ogni argomento.
Sì.
Quindi non è che noi diciamo, quello è figlio di Dio, figlio di Dio. Non puoi capire che è figlio di Dio.
Non posso capirlo.
Perché solo il padre conosce il figlio.
Questo ultimo tratto di strada, quello che mi attira, che mi fa camminare, sono le parole del padre che mi fanno guardare al padre.
Le parole del figlio che ti fanno guardare al padre. Perché il figlio ti parla solo del padre, capisci?
Quindi in questo dire, quando vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi prenderò con me. Quindi questo posto preparato significa l'aver conosciuto, essere giunti a conoscere il padre. Lì lui c'è questo ritorno su prenderci con lui.
Qui è messo, c'è un dubbio,
ma
che il Signore mi fa la grazia di poter comunicare, poi tutti gli altri sono nelle tenebre. C'è questo che dice che affinché dove io sono siate anche voi, quindi l'essere dove lui è condizionato al suo ritorno, però si è visto, ed è vero, no, che noi siamo là dove è l'oggetto del nostro pensiero. È detto che Maria e gli apostoli erano tutti nello stesso posto, nello stesso luogo. Quindi c'è un essere dove lui è prima del suo ritorno, no?
Certo, ma lui è del padre. Perché lui è là dove io sono. Io sono il padre. Cioè lui riceve l'essere dal padre.
E lui ci porta
lì. Il figlio
lì.
Riceve l'essere dal padre, no? Per cui se riceve l'essere dal padre, diventa l'essere uno solo. Le persone sono due, padre e figlio. L'essere è uno solo, perché l'essere il figlio lo riceve dal padre. Mi sapete? Sì. Quindi abbiamo due persone, ma un essere unico. D'accordo?
Sì.
Ecco. Allora, noi siamo chiamati a far parte, ad essere inseriti, mi capisci? E con questo mistero divino. Capito? Chi ti inserisce in questo mistero divino, vero? È il padre. È soltanto il padre, perché il padre è il principio di tutto. Anche di suo figlio. Che è il padre che genera il figlio. Allora, se tu vuoi essere fatto partecipe del figlio, ecco, devi arrivare al padre e dal padre essere fatto partecipe della generazione del figlio del padre, e quindi conoscendo la generazione trovi il generato, il generato, cioè dove lui è, dove lui riceve l'essere. Altrimenti noi attualmente dove siamo, noi non riceviamo l'essere, mi capisci? Noi riceviamo l'essere dalle creature, dalle piante, dalle montagne, dagli avvenimenti, quello non è essere.
Cioè noi riceviamo l'essere dall'oggetto del nostro pensiero.
Si capisce.
Però Cristo, siccome hai detto, ti fa la testa, ti riempie la testa del Padre, a un certo punto, prima di andarsene.
Sì, ti fa tutto il pensiero del Padre.
Ecco, perché se non
ti
ha fatto tutto il essere.
Non ti ha fatto tutto.
Dove lui è.
No, perché l'essere lo riceve tanto attraverso la conoscenza. Solo la conoscenza è la comunicazione dell'essere.
Il figlio,
conoscendo il padre, riceve l'essere dal padre. E altrettanto noi. Quindi soltanto conoscendo tu ricevi l'essere. Ecco per cui se tu non conosci, tu non ricevi l'essere e sei staccato dall'essere. Mi capisci? Capisci o no?
Sì.
Quindi l'essere tu lo ricevi attraverso la conoscenza. Ecco quindi l'importanza della conoscenza. Altrimenti l'essere non si comunica affatto, capisci? Perché tu sei finito, l'altro è infinito, e dove c'è la comunicazione tra il finito e l'infinito? Tu ricevi del pensato, cioè delle significazioni dell'infinito, certo. Ho detto la molteplicità di tutta la creazione è una significazione dell'infinito. Ma l'infinito non si comunica mica a te. Tu stai constatando, mi capisci, la molteplicità delle cose, mi capisci? Ma non vedi mica l'unità? Ma stai fresco. Dio è uno e tu l'uno non lo vedi mica. L'uno è trascendente, tu vedi la molteplicità è significazione dell'uno. Significazione dell'uno, ma non è comunicazione dell'uno. Nessuna creatura ti può comunicare Dio, mi capisci? Te lo annuncia, ma non ti può comunicare. Quindi soltanto... Sì, fumai pure, ma mi
attento. No, è uno solo, non sono due. Ma c'era da...
Fa mai contenti?
No, da mettere a fuoco una frase che hai detto poi. Quando il padre comunica la conoscenza di sé alla creatura e la rende partecipe della conoscenza, che è una conoscenza intellettuale, si è detto sia del padre sia della generazione del figlio del padre, in quel momento lì la creatura che è nel pensiero del padre, il pensiero che ha fatto il figlio andandosene, non riceve ancora l'essere, non è ancora ricevere l'essere. Cioè l'essere si riceve solo quando con lo Spirito Santo si fa una cosa, si prende coscienza di essere una cosa solo col figlio, perché fino a quel momento lì la creatura non sta pensando a se stesso, l'essere, non è cosciente.
Ho detto l'essere completo, totale, sì, è padre, figlio, Spirito Santo. Cioè un essere unico in padre, figlio, Spirito Santo. Capisci? Ecco. Però se tu, in quanto sei stato condotto al padre, e quello è tutta opera del padre, è il padre che ti rivela per generazione il suo figlio, è il padre che ti manda il suo spirito, mi capisci? Quindi è tutta opera del padre, tu... Tu sei nel mare di tranquillità e non vuoi fare assolutamente niente.
Certamente, ma
se fai qualche cosa mi ripete male.
Per la creatura il momento, diciamo il momento, ma non è esatto, ma sì, bisogna dirlo perché se no si rende l'idea. Il momento in cui la creatura riceve l'essere dal padre come lo riceve il figlio, questo momento qui è solo la conclusione della conoscenza di tutto l'essere, padre, figlio e Spirito Santo.
Certo, sì.
Quando dice tornerò, quando vi avrò preparato un posto, ritornerò, vi prenderò con me affinché dove sono io siate anche voi, mi ha fatto pensare a due cose. Prima questo, questa promessa, prima aveva detto dove io vado voi non potete venire, adesso promette dove io sono voi potrete venire, ecco, cioè voi sarete con me dove io sono.
Ritornerò, vi prenderò con me, perché dove io sono possiate
anche voi.
Ti promette lo Spirito Santo.
C'è tutto un cammino che l'anima deve fare per arrivare dove lui è. Quindi quando
cioè te le dice, perché tu abbia a sostenerti, mi capisci? Sono queste parole qui che ti sostengono in questo tratto.
Perché dicendoci dove io vado voi non potete venire, l'ha detto ai suoi apostoli, quello che ho detto ai giudei di fronte a voi, dove io vado voi non potete venire.
Certamente.
E per farci prendere consapevolezza che noi da soli non arriveremo mai.
Assolutamente.
Però, ecco, dice il cammino,
certo,
che è possibile con lui, certo, arrivare dove lui è.
Anzi, lui va appunto per darti la possibilità di essere dove lui è. Caspita.
Questo ritorno
di e lui è nel padre, quindi per noi la possibilità di essere nel padre, mi capisci?
Sì. Adesso non so se mi è sfuggito qualche intervento che hai fatto, così comunque vorrei capire se c'è una verifica se ho capito bene. Questo ritornerò e riprenderò con me. Lui ritorna dal padre, cioè noi non lo vedremo più. Prima è venuto nel pensiero del nostro
lo ritroviamo dal padre, alla destra
padre,
del padre, alla destra, non alla sinistra, alla destra del
questo,
padre.
Alla destra
del padre.
Alla destra, perché non ha scienziato, alla sinistra c'è mica la sinistra.
Ma il padre è a sinistra, no?
No, alla sinistra del padre c'è nessuno.
Sì, ma se lui è alla destra, vuol dire che il padre è a sinistra,
nessuno.
No?
Lui è capace di vedere nessuno.
Chi c'è alla sinistra? Chi
sa far vedere nessuno? Chi c'è
alla sinistra del padre?
Vai, Duma, vai, adesso che ti sì, c'è nessuno. Tutti lì che premono alla porta.
Ah, sono quelli che vogliono entrare da sinistra, che andiamo, non entreranno mai. Allora, torna lui dal padre, ciò vuol dire che prima ci porta a conoscere il padre, dal padre noi lo ritroveremo. Ma questa espressione vi prenderò che non mi è chiara, perché è il padre che ci fa e si rende partecipi di questa generazione del figlio. E lui dice io vi prenderò.
Sì, faremo una cosa sola col figlio. Affinché dove io sono siate anche voi. Vabbè, basta.
Non so se puoi spiegarmi meglio una volta tanto. Se puoi spiegarmi meglio, che la conoscenza di come il figlio riceve l'essere del padre, l'uomo la riceve solo dopo aver avuto lo Spirito Santo.
No, oh, non sono capace. Frank.
La donna va a spiegare da lui.
Sì, sì.
Ma ci vuole 15 giorni.
Solo? Beato te.
Io non sono, hai detto sempre che non è questione di tempo, no?
Mi sono detto che va in una stanza.
Quello che volevo chiedere prima è che dopo che decide la fase, la prima che mi hai detto, distacco, il distacco da colui che parla con me, con me, dal tu, sarebbe il distacco di colui che parla con me. Oh, ma questo mi fa, mi sembra più che una presenza fisica, il distacco da quello che mi parla.
Che lo devo ritrovare dal padre.
Lo devo vedere nuovo dal padre.
Certo.
E poi come pensiero è questo, che queste sono tutte le del contrasto, no? Il versetto di Occidente che parlava del tradimento, eccetera. E poi qui la meta ci indica dove ci vuoi portare. L'importanza di assimilare tutte le parole, proprio parole per parola, per non perdere niente.
Le parole sono un sentiero, se tu non percorri tutto il sentiero non arrivi. Capito?
È soltanto fissando lo sguardo a Dio che entriamo in quell'amore che ci fa superare tutti gli altri danni.
Gino?
Perché
il di Gesù è chiaro, soltanto che piange. Ah sì, oh no, se non si interessa tanto, no, no, non è più assurdo, sono cose astratte. Certo, non arrivano, ma quelli stanno delirando.
Sì, quando Gesù torna a prenderci, no? E che si fa una cosa sola con lui, a quel punto lì si fa una cosa sola con il padre, che si è già nella Trinità. Quindi pensiero potrei aggiungere questo, che quando parola e pensiero sono in perfetta sintonia, là è Dio.
Gesù le parole ce le dice tutte, quindi questo è proprio questa pensione.
Marisa, due foglietti. Quanti? Tre. Ecco. Tu pensiero?
Se no, ve lo avrei detto.
Se no, ve lo avrei detto. Due foglietti. Due foglietti.
Siete dentro e dato a conoscere il mistero da venire.
A tutti gli altri voglio prepararli affinché non capiscono. Penso.
Sì, sì. Forse quello che mi hai detto, no, sabato non mi hai dato perché non c'è.
Già,
forse una volta
però. Sembra che la vedi, non potete vedere.
No, no, una volta non l'ho letto.
Perché il sabato non è venuta.
Non preoccupare.
E domenica non
dove siamo?
Per domenica non ce l'ho pensiero.
Vabbè, che noce.
È un pensiero di grande riconoscenza a Cristo che ci ha detto queste parole. E è un capolavoro di amore, di vero amore, perché è un amore fatto di pensiero che ci dice le cose.
E poi un giorno si capirà che soltanto il Signore di Dio si poteva dire quelle parole.
Nessuno può inventare le parole del genere.
Nessuno al mondo.
Prima
né
sigillo.
Grandi né piccoli. Nessuno ha mai parlato come lui, nessuno parlerà mai come lui.
E anche una grazia.
Per cui lui diventa un punto centrale, capite, di tutto l'universo, per la salvezza dell'universo.
Però è anche una grazia grande che Dio ci sta facendo, facendoci capire, attraverso anche questi incontri, che queste parole di Gesù segnano un cammino ben chiaro, con tappe ben precise e una meta ben chiara. Perché quante volte negli anni scorsi gli dicevo, non vedevo proprio un cammino, una strada tracciata, ecco. Eppure adesso si vede.
Ringrazio il Signore.
Ecco.
Arrivederci.
Grazie. Prego.
Arrivederci.
Sabato 12 settembre 1987, versetto 3 del capitolo 14 di San Giovanni, presso casa di preghiera.
Si seguita l'informazione. Prima detto, nella casa del padre mio ci sono molti posti, quindi c'è posto per tutti, perché l'invito ad arrivare alla verità viene rivolto a tutti, anche se tutti non l'accettano, i posti ci sono. E poi io vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato ritornerò, vi prenderò con me. Quindi è una grossa promessa che ci fa. Lui non è che ci abbandoni, ci lascia col pensiero di Dio interiore. Quando noi avremo accolto tutto nel pensiero di Dio interiore, Lui ritornerà a portarci al Padre.
Cosa significa questo posto?
Il posto è...
Dove lo prepara questo posto?
Lo prepara nel pensiero, nel pensiero di Dio prepara questo posto.
Dentro di noi?
Dentro di noi.
Dentro di
noi. E lui è pensiero di Dio, e poi dirà: io sono la via, la verità, la vita. Insomma, è tutto un cammino di pensiero quello che lui ci offre. Di pensiero, naturalmente, di pensiero nostro sottomesso al suo.
E qui noi troviamo Gesù che viene, è necessario che venga.
È necessario che venga,
viene con presenza fisica, poi c'è tanto, è necessario che se ne vada
come segno. Perché noi rientriamo in noi stessi e lo ritroviamo come verbo di Dio in noi. Quando l'avremo ritrovato e avremo sottomesso tutto al verbo di Dio, è Dio che sottomette le cose in noi, comunque siamo capaci solo a parlare in quel modo lì, quando noi avremo sottomesso tutto, tutti i segni, tutto di noi, e soprattutto il pensiero del nostro io, al verbo di Dio, allora lui ritornerà a portarci al Padre.
Sì. Guido.
Volevo chiedere se questo posto era una cosa che avverrà dopo che saremo morti.
No. No.
No?
No.
Cioè non morti, dico solo il fisico.
No, no, niente, il fisico tanto conta un bel cavolo. Tu puoi anche morire fisicamente, non è che tu trovi il posto fatto.
No, appunto, cioè, quello che volevo chiedere.
Ecco, il posto, cioè, è una dimensione interiore, una dimensione spirituale. Ah. Il posto, mi spiego, non è un luogo materiale, non è un passaggio, capito? Perché noi possiamo anche morire fisicamente e trovarsi nella stessa situazione in cui ci trovavamo prima. Non è che la morte fisica ti cambi qualche cosa come dimensione spirituale. Comprendi? È una dimensione spirituale che viene dentro di noi, che deve venire dentro di noi. C'è una maturità di pensiero, e perché questa maturità di pensiero avvenga dentro di noi è necessario un certo distacco dal mondo esterno. Per questo dice Cristo: è necessario che io me ne vada, perché fin tanto che io resto con voi, voi riferite tutte le cose alla mia presenza fisica, non arrivate quindi, mi spiego, allo spirito. Quindi è necessario che la presenza fisica a un certo punto se ne vada. Quindi la presenza fisica tra noi ha una funzione soltanto di intermediazione. Tutto quello che è fisico, vero? Tutta la creazione, l'universo, tutto quello che è sensibile, ha soltanto una funzione di intermediazione, ma per formare in noi una maturità di un certo pensiero, cioè per formare in noi un certo bisogno, un certo desiderio, una certa fame, capito? Poi altro non ci può dire, tutta la creazione ci può soltanto segnalare, è una segnalazione, ma non ci può dare la realtà viene da Dio. Quindi tutta la creazione ci segnala che non siamo noi che l'abbiamo fatta, un altro ci ha fatti. Quindi alza gli occhi a quell'altro, ma quando tu, la creazione ti ha detto, vero, tu non ci hai fatti, noi non ci siamo fatti da soli, ci ha fatti un altro, quando ti ha detto questo, ti ha detto tutto, adesso sei tu che devi alzare gli occhi a quell'altro per conoscere l'altro. Cioè Dio si conosce tanto se noi guardiamo Dio, alziamo gli occhi a Dio, cioè il pensiero a Dio, no? Fintanto che guardiamo le creature continuano a ripeterci, noi non ci siamo fatti da sole. Noi, tu non ci hai fatti, e un altro ci ha fatti.
tutta la creazione si esaurisce lì. Noi possiamo correre in America, in Australia, possiamo andare in Cina, possiamo interrogare tutte le creature, non fanno altro che dirci in sintesi sempre questo. Perché noi siamo creature, non siamo fatti da sole, noi moriamo, nasciamo, passiamo, moriamo, tutto, anche gli uomini ti dicono questo, di più non ti possono dire. Cioè ti segnalano, capisci? Ti segnalano, ma tu a un certo momento devi rivolgere la tua attenzione, il tuo pensiero a qualche cosa che non vedi e non tocchi.
La fede.
Capisci? Ma, però devi averlo presente dentro di te. Capendo come fai pensare una cosa che ancora non vedi e non tocchi? Evidentemente perché devi averla presente in qualche luogo di te, cioè nella mente, nel pensiero. Allora bisogna rivolgerli, per cui la verità non abita nelle cose esterne, ma abita dentro di te. Allora tu devi fare il passaggio dalle cose esterne alle cose interne se vuoi trovare la verità, altrimenti non la trovi. D'accordo?
Sì.
Elisa.
Scusi.
Delfina?
Affinché dove sono io siate anche voi, come il Signore è ovunque, ed esserci anche noi significa stare nella sua parola, nella sua verità.
No, soltanto trovando lui noi abbiamo la possibilità di trovare anche la sua presenza in tutto, perché lui è presente in tutto, in tutti, però noi non possiamo vederla. Mi spiego, per vedere, cioè per vedere il suo pensiero in tutto, in tutti, soltanto conoscendo Dio, noi abbiamo la possibilità adesso di vedere tutte le cose, però in tutte le cose, essendo parola di Dio, contengono il pensiero di Dio. Però noi vediamo le cose, non vediamo il pensiero di Dio. Noi vediamo gli uomini, non vediamo il pensiero di Dio. Capito? Ora, soltanto in quanto noi abbiamo la possibilità di vedere il pensiero di Dio, non ci separiamo da Dio. Ma fin tanto che non vediamo il pensiero di Dio, noi, vedendo le cose, siamo portati via dalle cose, dalle creature, dai corpi, dalle presenze fisiche. Siamo portati via, quindi, e non vediamo il pensiero di Dio. E soltanto vedendo il pensiero di Dio abbiamo la possibilità di restare con Dio. Io posso restare con una persona solo se vedo il pensiero di quella persona, altrimenti posso restare fisicamente presente con quella persona, ma spiritualmente non posso restare presente. Per cui quella persona magari fisicamente mi è presente, ma col pensiero è chissà dove. E quindi la faccenda non collima. D'accordo, Franco?
Diciamo che solo Gesù come presenza spirituale ci può dare, quella presenza lì che nessun altro uomo può darci.
Sì, ma quella presenza spirituale di Gesù tu la scopri soltanto guardando il Padre, la ricevi solo dal Padre. Per questo che lui in certo ti orienta il Padre, che nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Quindi noi abbiamo una presenza fisica di Gesù in mezzo a noi, no? Che ci raccoglie dalla nostra dispersione e poi ci orienta il Padre. E noi siamo dispersi, tutte le creature ci portano via, capisci? In quanto in noi non abbiamo una conoscenza della verità, allora tutto ci porta via. Cristo viene tra le presenze fisiche per accoglierci, fortificarci, farci maturare fino a quel livello in cui può orientarci al Padre. Dal Padre poi dopo noi riceviamo la conoscenza del Figlio, cioè del pensiero di Dio, il quale pensiero di Dio poi dopo ci dà la possibilità di vedere il pensiero di Dio in tutta la creazione, in tutte le opere che Dio fa. Perché il pensiero di Dio che illumina le cose, non sono le cose che illuminano il pensiero di Dio. Le cose sono un'istanza, sono un bisogno del pensiero di Dio, ma non ti danno il pensiero di Dio, il pensiero di Dio viene da Dio.
Sì, adesso che fino a un certo punto un uomo, una guida spirituale può guidarti, ci sono stati tanti uomini che hanno dato le valide guide spirituali.
Fino a un certo livello, poi non più.
Poi dopo l'uomo muore e non dice, lui solo può dire ritornerò.
Certo.
E quindi certo. In un'altra dimensione.
In un'altra dimensione, la dimensione dello spirito, che viene dal Padre. Flavio?
Sì, pensavo che lui parla quando dice dove sono io.
Sì, dove, io direi meglio, dove, virgolette, io sono. Cioè la dimensione dell'essere. Che noi non cogliamo la dimensione dell'essere. Noi conosciamo soltanto la dimensione fenomenica, diciamo così, la dimensione fisica, corporea, sensibile delle cose, non l'essere. Allora, per cogliere per quello che Dio è, per cogliere quello che, infatti noi ci conosciamo come presenze fisiche, come corpi, non ci conosciamo mica, mi spiego, per quello che veramente siamo, chi siamo noi? Chi siamo noi? E noi siamo veramente per quello che siamo in rapporto con Dio, per quello che conosciamo di Dio lì, veramente. Noi conosciamo, perché stando conoscendo Dio conosciamo anche quello che siamo noi, altrimenti noi non ci conosciamo e non sappiamo, né gli altri conoscono noi, ci conoscono tanto per delle presenze fisiche, ma il nostro io sfugge, il nostro io è un rapporto con Dio. Quindi le vere conoscenze siano soltanto vero, in Dio.
Sì, pensavo che lui questo lo dice stando in mezzo a loro. Lui dice io andrò, tornerò, però dice dove sono io, quindi lui intanto vi sta parlando, è già nel luogo in cui ci vuole.
Certo. Certo.
Quindi, siccome
quel futuro che dice, mi spiego, è già una realtà che è presente. Lo dice in termini futuri, in quanto è una presa di coscienza che deve formarsi in noi. Ma quando noi prendiamo coscienza, scopriamo una realtà che già portiamo in noi. Non scopriamo una cosa, è una cosa nuova oppure una cosa vecchia? Perché la portiamo in noi.
Pensavo, come detto nel prologo, lui è presso Dio ed è Dio che si comunica, certo. Che si comunica a noi. Quindi certo. Certamente nelle parole che lui dice c'è già tutta la realtà presente e comprende anche noi bene. Quindi certo. Siamo già in quella realtà in cui lui ci comunica.
Noi siamo già in Dio, mi spiego, e Dio è presente in noi. Dicevo anche ieri sera, Dio è presente in noi. Ma noi non siamo presenti a Dio come Dio è presente a noi. Dio ci pensa, ma noi non pensiamo a Dio come Dio pensa a noi. Dio ci conosce, ma noi non conosciamo Dio come Dio ci conosce. Allora c'è questo dislivello. Mi spiego, Dio ci ama, ma noi non amiamo Dio come Dio ci ama. Fino a che non arriviamo a livellare questo, ovvero per questo dislivello qui, noi ci troviamo in una situazione di disagio. Ci troviamo con una realtà, capisci, che è più grande di noi, che noi non riusciamo ad afferrare. E lei è la situazione di disagio dell'uomo, eh?
Pur essendo la presenza di Dio in tutto, non lo vediamo.
Non lo vediamo. Però sappiamo che c'è. Il guaio è lì. Noi sappiamo, non possiamo smentire. Io posso dire parole, Dio non c'è. Però non lo cancello mica. Come pensiero. Mi spiego? Quindi, Dio è colui che nessuno di noi può ignorare. Eppure è molto difficile conoscere. E allora c'è questo dislivello qui, capito? Per cui sappiamo che un essere presente, che parla con noi, non lo vediamo e non capiamo il suo parlare. È come se trovassimo, non so, in un paese straniero. Tutti parlano, ma non capiamo il linguaggio. E allora c'è questa situazione di disagio. So che Dio parla con me, come parla con ogni uomo, però, Signore, io non capisco il tuo linguaggio. E per capire bisogna arrivare a conoscere il pensiero, perché tu riesci a leggere una cosa e quando arrivi a conoscere il pensiero di colui che scrive, attenti, non sei analfabeta. Lì è lo stesso. Noi sappiamo che Dio parla con noi, che Dio scrive, tutta la creazione è un libro, che scrive. E noi ascoltiamo queste parole, vediamo questi segni, non capiamo. E allora c'è il disagio, non capisco il pensiero. Non sono capace a leggere. D'accordo? Chi c'è? Ah,
forse. Ma spiritualmente per noi cosa vuol dire che Gesù ci dice quando me ne sarò andato?
Lo dice solo spiritualmente.
Lo dico, cosa vuol dire cioè, per la mia anima adesso?
Per la mia ora vuol dire che c'è una fase in noi in cui c'è una presenza, avverto la presenza sensibile di Dio, come anche la conoscenza storica del Cristo, anche la conoscenza storica del Cristo, capito? È una presenza sensibile, capito? Per cui noi avvertiamo, poi arriva un certo momento in cui devo arrivare a capire le parole, per cui Dio fa arrivare a me la sua parola, prima fase, mi trovo di fronte ad una sua parola, capito? Devo arrivare a capire il pensiero, allora devo superare la parola stessa per arrivare, perché il pensiero nasce da Dio.
Quindi per me la presenza fisica di Gesù è la sua parola.
La presenza fisica è la sua parola, sì. È la sua parola, è la sua parola che arriva a me senza di me. Tutto quello che arriva a me senza di me, io non lo posso ignorare. Mi spiego? Anche uno che mi parli straniero, io non lo posso ignorare, mi parla una lingua straniera. Io avverto la lingua straniera, sento, ma posso anche ripetere le parole che mi dice. Però non capisco. Non capisco. Mi manca qualche cosa dentro che impedisce a me di capire. Ecco quello. Quindi il Dio che parla con me e che fa arrivare a me le sue parole è il Cristo, rappresentato in Cristo, capito? Parla a me. Capito? Però io non capisco il suo pensiero. Avverto le sue parole, le posso anche ripetere, posso registrare, posso scrivere, posso ripetere la memoria mille volte, non so, però non arrivo al suo pensiero. Capito? Ecco, è necessario adesso questo superamento per arrivare, perché per il pensiero di una persona si conosce soltanto dalla persona stessa, da quello che una persona è, che c'è tanto da dire, d'accordo? Giuse?
Perciò quando io me ne sarò andato devo ascoltare.
Quindi lui se ne va non per annullare, ma se viene poi dopo va, che scherzo facciamo, capisci? O viene o resta, o per venire va è peggio ancora di prima, no! Lui viene, semina qualche cosa, se ne va per dare a me adesso la possibilità di capire quel qualcosa che mi ha detto. Le nostre giornate, i giorni della nostra vita, come i giorni della creazione, sono tutti fatti a periodi di giorno e di notte, perché c'è la notte. Quindi di giorno, ovvero, noi siamo bombardati di notizie. La notte ci è data che la notte praticamente è il silenzio di tutta la creazione, è la creazione che si ritira da noi, capito? E perché si ritira? Si ritira perché noi abbiamo a capire il significato di quello che durante il giorno mi è arrivato, capire il pensiero, per cui le cose arrivano a noi senza di noi. Non si arriva a capire il pensiero, il significato, le cose ci sono arrivate noi senza di noi. E quindi ci vuole la pausa, la dedizione. Quando uno parla, deve parlare lentamente, perché parlando dice una parola, poi deve fare la pausa, perché per dare spazio all'altro di capire la parola che è stata detta. D'accordo? Ah,
addio. Vado a preparare un posto, vedo che preparo un posto dentro il via.
Prepara un posto dentro di noi, perché fin tanto che noi abbiamo gli occhi pieni di terra non possiamo vedere il cielo, mi capisci?
Non c'è già.
Il posto c'è già, siamo noi che ci siamo, siamo fuori, non siamo entrati, siamo noi che dobbiamo entrare. Il posto in noi è dato, mi spiego, da quella dedizione a Dio che in noi non c'è, perché noi siamo tutti pieni soltanto di fatti esteriori. E fino a che noi abbiamo gli occhi pieni di cose del mondo esterno, non possiamo arrivare a conoscere la verità. Per cui è necessario passare, dico, dal mondo esterno all'interno, perché la verità abita dentro di te. Ma come? Non è forse tutto verità? Tutto è segno della verità, ma tu la verità, se non entri dentro te stesso, non la trovi. La verità è spirituale, non è materiale. La verità non abita tra le cose superficiali, la verità è in profondità. Allora, si annuncia tra le cose superficiali, quindi il mondo esterno, mi spiego, si annuncia, e la verità parla in tutto, tutto opera di Dio, no? La verità parla in tutto, però non si fa conoscere se non in profondità. E allora tu devi andare in profondità. Allora, per sollecitare andare in profondità, è con certamente le cose superficiali che si ritirano, capito? Per invitarti ad andare in profondità, d'accordo? Claudio? Sì. Claudio, scusa, sì.
Perché... appunto che il Signore riceve in noi, nascondendo dentro di noi la verità, noi abbiamo appunto...
Cioè, la verità è lui stesso, esatto. Perché noi siamo portatori di Dio inconsciamente, noi non ce ne rendiamo conto, Infatti noi tutti abbiamo la passione dell'assoluto, quando tu ami con la passione dell'assoluto. Per cui corriamo, ci diamo da fare, fatichiamo, in realtà, per evitare che le cose passino. Perché le cose che stanno nel cuore restino sempre. Questa è la passione dell'assoluto. E questo è il segno che portiamo in noi la presenza dell'assoluto, senza saperlo. Per cui noi subiamo la passione di una presenza, che è la presenza di Dio. E fino a che non troviamo che cosa è, mi spiego, questo essere presente che portiamo in noi, di cui subiamo la passione, ecco che siamo inquieti, no? D'accordo? Basta. Tanto, Maria Pia?
Noi proprio lasciandoci libera si può toccare con mano i nostri niente, i nostri errori, crea in noi questo bisogno di Dio e poi quando ritorna noi proprio quello che volevamo. E quindi
Dio non ha bisogno di schiavi né di servi. No. Dio cerca delle creature che siano convinte. Quindi opera non opera imponendo. Nell'autorità del mondo operano imponendo, comandano. Dio non opera così. Se c'è un essere che è assente, che è silenzioso nel mondo, è Dio. Tutti urlano, tutti parlano, tutti gridano, e più gridano più credono di essere importanti. Io taccio. E dell'essere più importante, perché opera convincente. Lui vuole, non vuole, capisce, il servilismo, capisce, vuole la convinzione. La verità opera convincente. Vuole solo questo, d'accordo? Fabrizio? Niente. Niente. Ah, va bene. Forse un po' vero, vabbè, continua, forse.
Ah, Rosanna, tocca già.
No, mi ero in mente che Isaia non subito, a un certo punto dice entra in casa popolo mio, ebbene, proprio Dio.
La casa è il pensiero di Dio che porta in te, entra in questo pensiero di Dio, perché Dio si rivela soltanto nel suo pensiero, Dio si rivela solo nel suo pensiero, fino a che tu non entri in casa, non puoi capire, per cui tu fuori casa trovi tutte segnalazioni che ti dicono entra in casa, ma fino a che tu non entri in casa tu non puoi capire e non si entra in casa senza di noi.
E poi anche nel Vangelo l'annunciazione in casa,
certo. Questo posto
poi come ha detto Flavio mi piace molto perché noi praticamente nel pensiero di Dio siamo nati, quindi essere fuori di quel
pensiero, ma noi non siamo capaci di restare in Dio. La creatura si caratterizza per questo, che è terribilmente volubile, quindi continuamente scappa, capite, da un pensiero all'altro, non è capace di restare. Noi non stiamo fermi.
Questa nostalgia che sentiamo è proprio perché non siamo in quel posto.
e la vita dello spirito è un raccogliere tutto in unità, quindi è un camminare restando fermi, capisci? Ecco, invece non siamo capaci di stare fermi, noi saltiamo da una cosa all'altra. Ecco. Sì, ma se cammina continuo si resta fermo, cioè, perché si raccoglie tutto nell'unità.
Un'altra cosa, mi chiedo questo, quando Gesù dice ecco io sto alla porta e busso, quindi praticamente questo posto io non lo trattava come sto alla porta e busso, no. Tocca a noi
Dio fa tutte le cose per sollecitare noi, ecco, ad entrare per il potere, perché ero colui che ti crea senza di te non ti salva senza di te, colui che parla a te senza di te non ti fa capire le sue parole senza di te, quindi abbiamo tutto un mondo che arriva a noi senza di noi e c'è tutto un mondo che non arriva a noi senza di noi, ed è tutto il mondo della conoscenza. Per cui se noi a un certo momento non ci fermiamo e non dedichiamo il nostro pensiero a quello, certamente non arriviamo alla luce. D'accordo? Franca? Certo. Ti capisci? Zina? Vita?
Mi rendo conto di una cosa, che quello che dice Gesù è che il nostro cuore non si può, è molto importante. E se io avessi saputo quando invece non lo sapevo, non mi sarei trovata al momento opportuno, perché in realtà quando lui se ne va lascia questo vuoto enorme e uno rimane lì che dice ma come mai? Come mai non c'è più? Come io veramente non conoscevo questa parte del codice, l'avevo letto ma non era rimasta, no? Per cui
sì, noi più delle volte
di tutto,
incominciamo a dire magari forse ho mancato, forse dove ho offeso, e invece non capiamo che se lui non si fa più è perché ci invita ad andare più avanti. Non dobbiamo ripiegarci su noi stessi.
Se non che poi lui che conosce tutto e sa tutto continua ad aiutarti a prendere nel punto in cui ti trovi e dirti insomma, e ti aiuta in tutti i modi, per cui non ci manca mai il suo aiuto. Basta solo appunto dedicarsi e aspettare, anche se magari turbati, però, perché in un certo momento uno è anche turbato.
Sì, però se ascoltiamo la parola di Dio, la parola di Dio ci dice non turbarsi.
Sì, però,
perché è tutto previsto, è tutto previsto, è tutto previsto. Se è tutto previsto, lui sa.
Sì, d'accordo. Allora, adesso mi rendo conto che sarebbe stato così bello che avessi conosciuto meglio queste parole.
Certo, va bene.
Pensavo che questo posto lui ce lo prepara in grande Dio, cioè formando in noi la capacità di passare al posto dello spirito.
Sì, quell'andare via poi è un entrare in noi stessi. Lui lo avvia entrando dentro di noi.
Sì, perché fisicamente non può entrare e spiritualmente.
Certo, d'accordo, no? Sì. Per cui invita noi a passare dall'esterno all'interno. D'accordo? Perché soltanto nell'interno si capisce, arriva la luce. Quindi prima semina all'esterno, perché noi abbiamo soltanto gli occhi pieni di terra. Se io ho gli occhi pieni di terra, indubbiamente posso essere istruito soltanto dalle cose della terra. Soltanto uno che mi parla delle cose della terra, perché io guardo solo la terra. Mi spiego. Soltanto che lui, parlando a me attraverso la terra, poi in un certo momento mi rende capace di separarmi dalla terra per entrare dentro di me. E lui qui lo parla del maestro, capito?
Ritornerò e riprenderò con me. Riprenderci bisogna.
Sì, lui tanto qui parla di sete, no? Ecco. E quindi lui dice che lui se ne va appunto per dare noi la possibilità di maturare, perché tanto che ho solo un rapporto esterno io non maturo. E lì possiamo capire perché c'è la morte. Perché naturalmente tutte le creature se ne vanno. Se tutto chi muore prima di noi, muore per noi, per far maturare in noi le cose dello spirito. Capito? Perché fino a che noi siamo tutti avanti fuori, certamente non possiamo arrivare allo spirito. No? Ci accontentiamo dei rapporti sentimentali, dei rapporti esterni. Quindi, allora certamente è che c'è il processo di morte, capito? Di separazione, che deve essere un'interiorizzazione, un'invito interiorizzazione. Nell'interiorizzazione adesso avviene la scoperta, per cui ci ritrova, ma ci ritrova sulla dimensione dello spirito, non più nella dimensione esterna. li rivedrò, cioè noi lo rivedremo, ma lo rivedremo, ecco, subito, come conoscenza.
Quindi se lui è l'andarsene suo e un entrare in noi, praticamente non è un andarsene via.
Per noi è un andarsene via perché io prima l'avevo presente, prima mi parlava e adesso non mi parla più. Io potevo parlare e lui mi rispondeva e adesso non posso parlare più perché non ce l'ho più presente. Quindi c'è una presenza fisica e la presenza fisica ha un valore molto importante.
Perché mi aggancia.
Ecco, perché mi aggancia. Poi a un certo momento se ne va questa presenza fisica e qui comincia la vera crisi dell'uomo. Perché prima è portato. Prima avevo un compagno, avevo qualcuno che mi diceva che fa così, adesso non ho più nessuno. Capito? Ecco, ora, bisogna capire il significato di tutto questo. Tutto questo è per la mia maturità. È Dio che opera per farmi maturare interiormente in modo da scoprire la vera presenza, perché quella presenza fisica là, esterna, non era una vera presenza. La vera presenza è che poi una presenza è eterna. E la presenza che viene dalla conoscenza di Dio, che la conoscenza è poi presente.
Questo mi prenderò con me, è proprio questa realizzazione che siano una cosa sola con me, siamo chiamati a fare una cosa sola,
cioè a restare sempre con lui presente, mentre invece la presenza fisica, io se devo trovare una persona fisicamente, devo sapere dove abita. Devo andare alla casa di quella persona, devo suonare il campanello, devo aspettare che mi apra, la presenza fisica occupa dei luoghi, la presenza spirituale la posso trovare invece dappertutto. Allora il passaggio qui dalla presenza fisica alla presenza spirituale, e questa meraviglia qui, dà a noi la possibilità, capisci, di essere con lui sempre, non ho più bisogno per essere con lui di andare in quel tale luogo per trovarlo, qui la posso trovare sempre, però devo arrivare a scoprire questa presenza spirituale, non a dire ma questo è un mio pensiero, è una bella presenza.
Ecco, per arrivare a questo è necessario un superamento dell'io,
non serve superamento dell'io, c'è niente da fare.
Cioè prima bisogna morire e risorgere,
niente.
Cioè si ritrova risorgendo, no? Morendo e risorgendo.
Sì, ma no, come dico, nel pensiero nostro io, perché il pensiero nostro io ci proietta tutto fuori soltanto, quindi c'è niente da fare. Senza il superamento del pensiero nostro io, però anche con Cristo si fraintende tutto.
Però il problema della presenza fisica avevano i discepoli, non noi, perché noi vogliamo mai tutta la presenza fisica di Gesù.
E tutte queste presenze fisiche lei attorno?
Ah beh, sì, no.
E il suo marito, la sua famiglia, e tutto quanto. E Dio prende in tutti, è tutta presenza fisica. Cioè è Dio che parla con te, noi diciamo, ma questo è mio marito, questi sono i figli, questo sono i compagni, questi. A un certo punto scoprirai che era Dio che parlava con te in tutto. Perché praticamente è Dio il creatore. Quindi è lui.
Noi avremo sempre questa presenza.
È lui il creatore.
Ecco. Allora
però
non capisco più.
Capisca, perché ho detto che tutti quelli che muoiono prima di noi muoiono per noi. A un certo momento tutte queste presenze fisiche lei attorno le saluta.
Ma senti, se lui non mi parla più nei segni. Ma sono i segni che mi portano il suo pensiero, perché.
I segni sono delle frecce. Quando lei vede una freccia non vede mica la cosa, vede una freccia. Sai? Sì, sembra il quotale che c'è, indica col dito la luna. Lei non guarda il dito, lei guarda la luna. Capisci? A meno di essere sema, dico allora guarda il dito. Ma altrimenti quella mi guarda e segnala la luna. Ora, la freccia mi segnala una cosa. Tutte le creature sono delle frecce. Le frecce mi segnalano qualche cosa. Quindi tutte le creature mi indicano il creatore. Le creature sono come una persona col dito che dice, allora, è il creatore. Alza gli occhi al creatore. Noi siamo semi e guardiamo invece le creature.
Allora senta, quando c'è la presenza fisica vuol dire che non ho scoperto il pensiero di Dio.
Ma certo, si capisce. Cioè la presenza fisica.
Soltanto che lui è creatore,
la presenza fisica è sempre relativa al mio io. E nel pensiero del mio io c'è il pensiero di Dio creatore. Il pensiero di Dio creatore è relativo al mio io. Non sto rendendo l'idea, spiego perché. Perché mi fa capire che non sono io che ho fatto il filo d'erba. Non sono io che ho fatto il filo d'erba. È un altro. Ora questo lo dice al pensiero del mio io. Per cui il concetto di Dio creatore, mi spiego, arriva alla creatura nel pensiero dell'io della creatura. Per cui Dio parla, cioè si annuncia, anche alla creatura nel suo peccato, nel suo orgoglio, capisce? Nel suo egoismo, nella sua morte. Capito? L'onnipotenza di Dio sta lì, che fa arrivare i suoi segni a tutto e a tutti, ovunque si siano. La conoscenza di Dio, invece, arriva soltanto là dove la creatura è morta a se stessa, sì, mi vede e cerca Dio e trova Dio.
Sì, e la prima fisica allora è ancora quando si vive di regole, no? Quando credo di trovare
si vive di regole, si vive di comportamenti, tutto per esempio, si vive di sentimento, noi siamo pieni di sentimento, ma il sentimento se non mi dà la consenza, eh. Il sentimento è sempre un rapporto con il mio io, mi capisce? Noi la maggior parte di tutte le scelte che facciamo le facciamo perché mi piace, non mi piace, mi serve, non mi serve, è utile, non è utile, mi fa guadagnare, mi fa perdere, cioè, ma se mi ragiona, noi le scelte le facciamo così e tutte queste scelte hanno per cento piacere nel nostro io. Qui non sono rapportate a Dio, noi dobbiamo invece imparare per fare delle scelte rapportate a Dio, non ferme al peso del nostro io. Quindi siamo molto molto lontani da Dio e dal suo regno, capito? Perché noi tutte le scelte che facciamo le facciamo sempre rapportando a questo, mi piace, simpatico, antipatico, c'è sempre così, cioè piacere a Dio, cioè sentimento. Il sentimento non è conoscente, d'accordo?
Vabbè. Io voglio dire ancora una cosa.
Sì, dico.
Ho detto sul libro, no? Perché ovviamente ricercare la verità vorrebbe ricercare una propria identità, l'identità nostra.
Bravio.
Quindi la verità, no? Io ho già avuto sul libro che la religione, la fede, può solo soddisfare una parte dell'identità dell'uomo, no?
Sì.
Dall'altro l'uomo ha bisogno di ricercare l'identità professionale, l'identità di ambiente, di azione.
Sì, sì.
Cioè, proprio si contraddice un po' in quello che abbiamo detto che no.
Certo.
Ovviamente che la ricerca dell'identità deve solo, certo, basarsi alla fede.
Certo, perché la creatura, cioè noi praticamente abbiamo un unico grande dovere. Siamo stati creati per conoscere Dio. Per conoscere Dio, la verità. La verità che cos'è? La verità è ciò in cui c'è la ragione di tutte le cose, c'è la giustificazione delle cose. Io posso dire la verità è la materia, posso dirlo, però nella materia non riesco a giustificare un'infinità di cose. E allora sono fuori. Io devo trovare una verità in cui c'è la ragione e la giustificazione. Mi costerà fatica, tu come si vuole, però devo trovare, capisci? La verità è ciò in cui c'è la ragione di tutte le cose. E questo lo si chiama Dio. Ora, noi siamo stati creati per questo perché abbiamo questa passione qui. Infatti, il torto più grande che una persona ci possa fare è la menzogna. Noi siamo feriti dalla menzogna. Perché? Evidentemente perché siamo fatti per la verità. Solo che la verità richiede da parte nostra dedizione. Dico, questo è il grande vero dovere, non ci sono altri doveri. Chi cerca la verità lavora per tutti, compie il massimo dovere. Noi possiamo essere invece nel mondo, mi spiego, però, anche professionalmente, tutto a posto quanto, però dentro avere il vuoto, avere una morte, mi spiego. Possiamo essere ricchissimi, magari, e correre la porta a suicidarsi, mi spiego. Quindi evidentemente c'è un'altra dimensione dentro di noi che deve maturare. Non basta quindi il denaro, non basta la professione, non basta il lavoro, non basta la posizione nel mondo, non basta che tutti ti battano le mani, non basta fare l'eroe, mi spiego, capito? Non è, basta essere il primo davanti a tutti gli altri. C'è qualche cosa dentro che ha bisogno di essere riempito. E questo è l'essenziale. Tu puoi essere vestito di stracci, mi spiego, tutti possono magari non guardarti, disprezzarti, eppure tu canti di gioia da mattina alla sera, capisci? Tu puoi essere applaudito da tutti e tu aver portato dentro di te una tristezza mortale. Cosa succede allora? Perché non sono soddisfatto quando tutto attorno a me magari va bene, ancora altro, mi piego? Evidentemente perché, capito? Ora, questa è la dimensione dell'anima. L'anima è fatta per la verità e si nutre di verità. E fin tanto che in noi portiamo le tenebre, noi siamo tristi. Abbiamo questa tristezza. Sì, di tanto in tanto, mi spiego, eccetera. C'è il momento in cui magari ci divertiamo, esultiamo, un'altra, però alla sera, profondamente, noi ci sentiamo insoddisfatti. Allora, dobbiamo centrare la nostra attenzione lì. L'uomo vero, autentico, si costruisce dentro, nello spirito. Lì bisogna puntare tutto. Tutto il resto si aggiusta, che tu mangi polenta o mangi cioccolata la mattina, la sera, mi spiego, interessa relativamente. Capito? Che tu vada a piedi o che tu vada in macchina, interessa relativamente. Ecco, quello che cui bisogna puntare tutto è questo, questa formazione qui dell'uomo dentro. In modo, capite, che possa avere la conoscenza della verità, possa godere di questo, perché allora la conoscenza della verità, poi dopo quello che tu ti comporti, sai, capisci?